Riprendiamo con questo terzo incontro il nostro studio del Libro dei Giudici. Nei primi due incontri abbiamo fatto una introduzione generale al libro e poi abbiamo affrontato due figure di giudici, Otniel ben Kenaz e Hud ben Gera. Oggi volevo appunto affrontare con voi lo studio dei capitoli 4 e 5 del Libro dei Giudici, che hanno come argomento quello della profetessa Deborah. E come vedremo, si tratta di due capitoli abbastanza interessanti e differenti rispetto a quelli precedenti. Le prime due figure, giudici maggiori, appunto Otniel e Hud, sono state affrontate abbastanza sbrigativamente nel testo, vale a dire le loro vicende sono dedicate pochi versetti. Ricordavo che appunto questo fatto deve essere inteso non in modo negativo. Troviamo pochi versi non perché si tratti di figure proprio importanti all'interno dell'economia della storia, ma perché il loro modo di emergere all'interno della storia di Israele è abbastanza netto, senza dubbi. Come vedremo invece andando avanti poi con il periodo dei giudici, troveremo delle figure sempre più complesse e sempre più delineate, tanto che agli ultimi giudici, penso a figure come quella di Gidon, Iftah e Shimshon, a cui saranno dedicati i prossimi incontri, è dedicato effettivamente più spazio all'interno del libro, perché ci troviamo di fronte a comportamenti più complessi da parte del popolo ebraico e di un intervento più composito appunto da parte di questi giudici. Oggi appunto affrontiamo la figura di Deborah, che è una figura interessante che si discosta in maniera abbastanza netta rispetto ai giudici che l'hanno preceduta. Perché ci troviamo di fronte ad una donna. Già abbiamo sottolineato quanto sia fondamentale il ruolo delle donne all'interno del libro dei giudici e perché ci troviamo di fronte ad una profetessa. Vediamo i primi versetti all'interno di questo capitolo. Vayosifu ben Israel sotara ben Hashem ben Hud met. Appunto, i figli di Israele continuarono dopo la morte di Ehud a fare ciò che spiace agli occhi del Signore. Se vi ricordate, la scorsa volta abbiamo sottolineato come alla fine del terzo capitolo venisse introdotta una terza figura di giudice, che è quella di Shamgar. Questa figura passa in secondo piano, sebbene si trovi dopo Ehud, qui all'inizio del capitolo 4 troviamo ancora un riferimento ad Ehud e alla sua morte. Cosa possiamo ricavare da questo fatto? Ce lo spiega Radak all'interno del suo commento, che Shamgar non intervenì in modo tale da portare una salvezza completa per il popolo ebraico, tanto che il popolo ebraico continuò a fare del male anche durante il suo periodo, e la terra durante i suoi giorni non rimase tranquillo. Noi normalmente troviamo questa idea che attraverso il proprio giudizio, attraverso il proprio durante il proprio periodo, ciascun giudice salva Israele e porta la terra di Israele poi ad un periodo di tranquillità. Questa espressione, quando parliamo invece di Shamgar, non compare. Quindi qui all'inizio del quarto capitolo nuovamente troviamo un riferimento a Ehud. Il popolo ebraico, dopo la morte di Ehud, continua a fare il male agli occhi del Signore. Come abbiamo ricordato tante volte, c'è uno schema generale all'interno del libro dei giudici. Al peccato corrisponde l'affidamento da parte di Kadosh Baruch Hu nelle mani dei nemici del popolo ebraico. Qui ci troviamo di fronte ad un oppressore che è Yavin, re di Canaan, che era residente in Hazor. Il generale del re Yavin era Sisera, appunto, che sarà il protagonista in negativo della nostra storia, uno dei personaggi principali. Verso 3 troviamo la preghiera da parte del popolo ebraico. Itzakubene Hashem la Hashem, Kitesha Meotrech Barzel Lo, Meulachatz et Bene Israel Bechotzka Esrim Shana. Nell'oppressione da parte del nemico troviamo una escalation. Qui appunto troviamo un periodo abbastanza lungo di oppressione per il popolo ebraico, un'oppressione forte, ci dice il testo, che dura ben 20 anni. E qui troviamo il lamento da parte del popolo ebraico, Itzakku Bene Israel El Hashem. I figli di Israele elevarono grida al Signore. E qui il testo ci insegna un fatto importante, che è abbastanza rilevante ai fini della storia, che è una superiorità tecnologica da parte del nemico nei confronti del popolo Israele. Il versetto dice che Tesha Meot Rechev Barzel Lo, ci ricorda il fatto che il nemico avesse 900 cocchi di ferro. Questo ci lega anche ad un brano della Torah, che è nella parasha di Beshalach, nella Shirat Hayam, la cantica del mare. Anche il faraone in Egitto aveva 600 cocchi, che poi appunto nella Shirat Hayam, nella cantica del mare, la parasha di Beshalach, verranno sbaragliati e distrutti attraverso l'intervento miracoloso di Kadosh Baruch Hu. Questo brano, appunto il capitolo 4, il capitolo 5, a seconda dei diritti, sono la Haftarah della Parashah di Beshalach. Come vedremo, ci sono dei legami molto stretti fra questi due brani. Anzitutto che la Shirat Hayam, la cantica del mare, e il capitolo 5, chiamata la Shirat Devorah, la cantica di Devorah, sono tra i brani poetici più antichi all'interno della nostra tradizione, e ci sono molti parallelismi, come vedremo, fra questi due brani. E comunque entrambi rappresentano una cantica che viene elevata a Kadosh Baruch Hu in seguito ad una salvezza miracolosa. Ma come vedremo, ci sono tante similitudini, ma ci sono anche delle differenze importanti nella storia. Qui viene introdotta la nostra prima eroina, che è Devorah. Tra l'altro, nella Shirat Hayam, nell'Antico del Mare, troviamo un'altra Devia, un'altra profetessa, che è Miriam. Come vedremo, c'è una leggera differenza però nel modo in cui queste donne vengono presentate. Qui c'è scritto Devorah Isha Nevia. Appunto, Devorah era una donna profetessa, Eshet Lapidot, moglie di Lapidot. Ora dovremo spiegare questa espressione, un'espressione difficile che viene spiegata dai commentatori. Qui il testo sottolinea che Devorah fosse una donna, il che è tutt'altro che scontato. Se pensiamo ad esempio al testo nella parasha di Beshalach, la Torah ci dice semplicemente Vatikach Miriam a Nevia. Appunto, Miriam viene chiamata Nevia, viene chiamata profetessa, senza sottolineare il fatto che si trattasse di una donna. Qui invece la cosa viene indicata esplicitamente, e questo ha un valore funzionale importante all'interno della storia. Già abbiamo ricordato come le donne abbiano un ruolo fondamentale all'interno del libro dei giudici in vari frangenti, e qui all'interno del quarto capitolo la funzione delle donne viene sottolineata in due frangenti in particolare, qui all'inizio della storia e alla fine, come vedremo. Allora, questa donna, questa Devorah, viene presentata come Eshet Lapidot, come donna di Lapidot. Secondo alcuni Lapidot è un luogo, attraverso questa espressione si vuole indicare la provenienza di Devorah. Altri invece sostengono che Lapidot sia un nome comune che significa fiamma, cioè vuol dire che si tratta di una donna infiammata, una donna esaltata dallo spirito profetico. Altri ancora invece ritengono che Lapidot sia un termine che si riferisca al marito di Deborah, che secondo alcuni è l'altro protagonista della nostra storia, che è Barak. Appunto il Lapidot, questo termine, rimanda al fuoco, e il termine Barak in ebraico, Barak appunto sarà il generale di Israele che poi condurrà la guerra contro Sisera, è il fulmine. Allora per questo appunto i Chachamim ritengono che Barak sia il marito di Deborah. Secondo un'altra spiegazione invece, Lapidot cosa vuol dire? Lapidot è un riferimento alle petilot, vale a dire agli stoppini che Deborah fabbricava per il Mikdash. Secondo altri invece questo Eshet Lapidot si riferisce all'atteggiamento di Deborah nei confronti della vita. Deborah era una donna estremamente sollecita. Cosa si dice di Deborah? Ishortet Israel Betai, che Deborah giudicava Israele in quel momento. Beio Shevet Tachat Tomer Deborah ben Arama uven Betel be'ar Efraim Vayalu Elea ben Israel la Mishpat. Qui il versetto ci dà delle altre informazioni molto, molto importanti riguardo a Deborah. Dice il versetto: essa stava sotto la palma di Deborah, appunto Tomer Deborah. Secondo alcuni qui il riferimento è un'altra Deborah famosa all'interno della nostra storia, che è la Deborah Meneket Rivka, vale a dire la nutrice di Rivka, che fu sepolta presso quel luogo, così come descritto nel libro di Bereshit. Allora Deborah per cui sedeva sotto la palma. Dietro questo sedere c'è un aspetto importante all'interno della storia, perché poi Deborah sarà quella che si alzerà per accompagnare la guerra di Israele, guerra vittoriosa. Stava seduta a giudicare Israele. Qui abbiamo una sciofetessa, insomma una giudice all'interno di Israele, che per una volta svolge una funzione giudiziaria. Normalmente abbiamo detto che i giudici sono dei capi militari, sostanzialmente dei capi carismatici che intervengono all'interno di un contesto militare. Qui invece Deborah non fa questo e deve associare alla propria persona un'altra figura, che è la figura di Barak, che compare subito dopo, il verso 6: Vatishlach vatikrale Barak ben Avinoam Mikedesh Naftali Vattomer Rav Alotzi Barashem Ero Israel Lekuma Shachta Bilar Tavor Belakachtai Mechaser Talafim Ish Mi bene Naftali o mi bene Zeulun. Qui all'interno di questo versetto vengono coinvolte due tribù in particolare, che sono la tribù di Naftali e la tribù di Zeulun. Abbiamo già spiegato, introducendo il libro dei giudici, che ciascun giudice non giudica tutto quanto Israele contemporaneamente. Vengono coinvolte solamente alcune tribù. C'è fra l'altro una contraddizione fra il capitolo 4 e il capitolo 5. Nel capitolo 4 le due tribù che vengono menzionate per la guerra sono la tribù di Naftali e la tribù di Zebulun. Invece nella Shirati Deborah, appunto nella Cantica, verranno coinvolte e menzionate altre tribù, praticamente metà delle tribù di Israele. E riguardo queste contraddizioni, appunto, i commentatori poi riportano alcune spiegazioni. Ciò che colpisce qui in questo versetto è anche il fatto che venga indicato il numero dei combattenti in Israele nel numero di 10.000. E questo fatto è interessante, perché troviamo un'idea che poi comparirà in maniera ancora più forte nelle storie di un giudice successivo, che è Gidon, che è quello della limitazione dell'esercito di Israele, vale a dire non vengono messe in campo tutte quante le forze possibili, ma troviamo un numero limitato di combattenti, qui appunto solamente 10.000. Poi nella cantica in realtà troveremo un riferimento a 40.000 combattenti. Questo perché? Perché è necessario in questo contesto far emergere l'intervento divino che è funzionale alla vittoria di Israele. Qui quindi Deborah dice a Barak di prendere con sé 10.000 uomini da Naftali e Zebulun per condurre la guerra. E sicuramente c'è un riferimento a Barak come fulmine proprio. Questo perché? Perché, come vedremo fra poco, c'è un aspetto molto importante all'interno della storia che è l'aspetto meteorologico. Il motivo per cui Israele riesce a vincere la guerra in maniera molto agevole e rovesciando le sorti della battaglia è proprio l'elemento meteorologico, il fatto che ci sia un forte acquazzone. Come abbiamo già visto nella Shirat Hayam, nella Cantica del Mare, la Parashah di Beshalach, il modo attraverso il quale il popolo ebraico riesce a sconfiggere l'esercito egiziano è attraverso l'apertura del Mar Rosso. L'elemento acquatico è un elemento assolutamente determinante per la vittoria di Israele, con una differenza fondamentale, come ricordavo poc'anzi. Il fatto che il mare si aprisse è un aspetto determinante all'interno della storia che comporta un mancato coinvolgimento da parte del popolo ebraico nelle vesti di combattenti. Il popolo ebraico era uscito dall'Egitto armato fino ai denti, secondo una idea, appunto questa idea compare fra i commenti, i primissimi versetti della Parashah di Beshalach, ma Moshe Rabbeinu dice al popolo ebraico: Hashem ilachem lachem b'tem tacharishun, il Signore combatterà per voi e voi state per lì buoni, sostanzialmente. E Kadosh Baruch Hu sarà quello che condurrà la guerra. Qui invece nel libro dei giudici non doveva essere così. Il popolo ebraico avrebbe dovuto combattere attraverso le proprie armi e Kadosh Baruch Hu avrebbe fatto in modo, sì, che il popolo ebraico avrebbe vinto la guerra. Ma sempre di più il popolo ebraico avrebbe dovuto mostrare un atteggiamento proattivo rispetto alle cose e combattere la guerra così come viene combattuta normalmente. Qui è assolutamente centrale il ruolo di Barak. Deborah dice a Barak che Kadosh Baruch Hu già aveva consegnato il nemico nelle sue mani, lui sarebbe dovuto andare e combattere senza alcun indugio, e Kadosh Baruch Hu avrebbe comportato la vittoria nella guerra. Nel verso 7 è scritto: Mashachti elecha el nachal kishon et sisera sarzeva yavin vetrich bo vetamono untadiu beyadecha. E io poi farò che sisera generi yavin con i suoi carri e il suo esercito ti venga incontro verso il torrente Kishon e lo darò in tuo potere. Punto qui, Deborah preannuncia a Barak che ci sarebbe stata una vittoria. Barak, ciononostante, si mostra molto, molto dubbioso. Non vuole andare, o quantomeno non vuole andare da solo. Vuole che Deborah venga assieme a lui. Ma io mi a Barak, imterechi mi Barakti. Appunto, se tu verrai con me, dice Barak a Deborah, Barakti, andrò. Se invece tu non verrai con me, io non andrò. Deborah evidentemente doveva avere una sorta di funzione magica all'interno della storia. Barak vuole appunto che Deborah venga assieme a lui e in questo modo sarebbe stato più tranquillo. Deborah risponde a Barak dicendo che attraverso questo suo comportamento tutta quanta la storia verrà letta in un modo abbastanza differente rispetto a come sarebbe potuto essere. Deborah aveva promesso a Barak la vittoria militare, non solo questo, aveva promesso la gloria collegata alla vittoria. Dal momento che Barak si mostra dubbioso, le cose andranno in modo leggermente diverso. Vatomer aloch elechimach, efes kiloti et vartecha la derech asherata olech, ibiadisha, imkor Hashem et sisera. Vatakom Devorah, vatelechim barak ketsha. Dice Devorah, gli disse, io sono disposta ad andare con te. Quindi non nega questo fatto, ma comportandoti in questo modo non avrai gloria. Quindi Devorah promette a Barak che non avrà, appunto, non ci sarà memoria del successo a suo nome, perché il Signore consegnerà Sisera ad Israele per mezzo di una donna. Questa è una frase fondamentale. La storia prenderà una piega particolare e Sisera sarà consegnato Sibma ad Israele, quindi Israele non dovrà più patire per via di Yavin, ma appunto ciò avverrà per mezzo di una donna. Chi è questa donna? Rispetto a ciò troviamo due idee fondamentali. Sarà i miei farashim, tra i commentatori. Alcuni ritengono che la donna in questione sia Devorah. Secondo altri, invece, come vedremo fra poco, la donna di cui si sta parlando è Yael. E questa donna, appunto, farà in modo che la vittoria, però, non sarà collegata alla figura di Barak. Secondo il Malbim, invece, nel suo commento, Devorah intende dire questo: come prendi la storia, comunque il merito non sarà tu, ma sarà di una donna. Se la prendi dall'inizio della storia, il merito appunto sarà mio, sarà di Devorah. Se invece lo prendi dalla fine, allora il merito sarà di Yael. Comunque in ogni caso Sisera non cadrà per mano tua. Quindi Devorah si alza e segue Barak in guerra. Qui troviamo un versetto, poi il verso 11, un verso molto importante per capire il seguito della storia. Heber della tribù dei Keniti si era separato dai Keniti, discendenti di Hovav, suocero di Mosè, e si era attendato nei pressi della quercia che era in Zaananim, nelle vicinanze di Kedesh. Appunto troviamo questa tribù, appunto la tribù dei Keniti, che è una tribù imparentata con Israele. I Keniti chi sono discendenti di Itro, che era il suocero di Mosè. Un gruppo di essi si era incorporato, viene spiegato qui nella nota del Tanakh di Rabbi Segni, si era incorporato nella tribù di Giuda, ma Hever non apparteneva a questo gruppo. Quindi troviamo un gruppo dissidente all'interno della tribù di Giuda, e Yael viene considerata parte di questo gruppo dei Keniti. Appunto, come vedremo fra poco, Yael è legata a questo gruppo che non aveva un legame diretto con Israele e non aveva neanche un legame diretto con Yavin, re di Cazzora. Sostanzialmente si trovava in pace con tutti, e Yael, invece, che era legata con i Keniti, avrà un ruolo fondamentale nella storia, e sarà poi quella che ucciderà il generale nemico Sisera, come vedremo fra poco. C'è una guerra, sostanzialmente, che si svolge presso il torrente Kishon. Leggo alcuni versetti in traduzione. Quando fu riferito a Sisera che Barak, figlio di Abinomer, seduto sul monte Tabor, gli diede ordine che si accogliessero intorno a lui tutti i suoi carri, 900 carri di ferro, e tutta la gente alla sua disposizione a Horoshet Aguim, al torrente Kishon. Deborah disse a Barak: muoviti, che questo è il giorno in cui il Signore ha deciso di dare Sisera in tuo potere. Ecco che il Signore è uscito per andarti innanzi. Allora Barak che fa? Scende dal monte Tabor, 10.000 uomini, come abbiamo detto, lo seguivano. Allora il Signore scompigliò Sisera, tutti i carri e tutto l'accampamento a fil di spada davanti a Barak. Qui troviamo un verbo fondamentale, appunto, vayao, mashem, il Signore scompiglia l'accampamento nemico, l'esercito nemico che viene sbaragliato. Il generale, però, appunto, Sisera non viene invece preso in questo momento. Troviamo un intervento divino diretto. Si dice che venne una grossa tempesta in quel caso, e questo è un legame interessante con la parasha di Beshalach. Nuovamente l'elemento acquatico è ciò che permette al popolo ebraico di avere il sovravvento. Nell'apertura del Mar Rosso, il fatto che ci sia un terreno fangoso porta le ruote dei carri degli egiziani ad incagliarsi all'interno del fango, su questa superficie fangosa. Ugualmente qui un grosso acquazzone fa in modo che appunto le ruote dei carri non riescano più a muoversi e il popolo ebraico, quindi l'esercito di Israele, ha gioco facile poi nello sbaragliare il nemico. Tuttavia il generale nemico Sisera non viene preso, riesce a scappare. Appunto il popolo di Israele riesce a ottenere la vittoria nella guerra per via di questo intervento divino che tramuta uno svantaggio, appunto carri contro fanti, in un vantaggio. Sisera riesce ciononostante a fuggire. E Sisera era fuggito a piedi diretto alla tenda di Yael, moglie del Kenita Heber, poiché vi erano rapporti pacifici tra Yavin e di Cazor e la famiglia del Kenita Heber. Appunto questa donna, questa Yael, è quella che poi permetterà di arrivare alla morte di Sisera. Qui troviamo un aspetto interessante, cioè perché ci dice il versetto pace fra Yavin e il gruppo dei Keniti. Verso 18 c'è scritto Tseyel, grazie Sera, Vatomer, Sura, Adonai, Sura, Elai, Tirava, Yassar, Elea, Aoela, Batte, Casseo, Bassemica. Qui nel versetto emerge un aspetto femminile sicuramente da parte di Yael, ma soprattutto un aspetto materno. Yael uscì incontro a Sisera e gli disse: ritira, mio signore, ritirati presso di me senza dimore. Egli si ritirò presso di lei nella tenda ed esso lo avvolse in una coperta. Sisera aveva molta sete. Egli le disse: dammi per favore un po' d'acqua perché ho sete. E anziché dare dell'acqua, cosa fece Yael? Gli diede del latte. Appunto c'è questo aspetto, che è l'aspetto materno che emerge, e questa donna che dà da bere del latte a Sisera lo tiene poi, secondo un'immagine che compare nel capitolo successivo, fra le proprie ginocchia e lo ricopre, appunto come se fosse una mamma. Ma anziché dare la vita a Sisera, gli darà la morte. Perché? Perché Sisera si addormenta a questo punto, si sente tranquillo perché aveva ottenuto da Yael una rassicurazione sul fatto che se qualcuno poi sarebbe arrivato sulla porta della tenda e avesse domandato se c'era qualcuno, lei avrebbe risposto di no. Sisera si addormenta, però Vaticach Elechet Hever et Yetad Aoel Vatasem et Amakevet Bigada Vatavoera Ballat Vatitka et Yatet Brakado Vatitzrach Varez Veun Yerdam Vayav Vayamot. Cosa fa Yael? Prende un piolo della tenda, prende un martello, si accosta accanto a lui, accanto a Sisera e conficca nella tempia il piolo, il quale si pianta a terra. In questo modo Sisera alla morte. Quindi, come vediamo, Barak non riesce nell'intento di uccidere Sisera, ma riuscirà una donna in questo intento, mostrando appunto un atteggiamento totalmente inaspettato, perché anzitutto questo essere in pace da parte dei Cheniti non si dimostra una cosa tanto vera, perché Yael colpisce a morte Sisera, e perché poi appunto una donna dovrebbe apparire come debole, riesce a sconfiggere il generale nemico con delle armi abbastanza strane, appunto non con l'arma della seduzione che viene normalmente collegata alla figura femminile. Ci sono dei paralleli con un'altra donna celebre poi nella storia, che è la figura di Yehudit, che che con la seduzione riesce a sconfiggere poi il generale nemico, o lo ferne, mentre qui Yael sconfigge sì Sisera, ma attraverso appunto l'arma della maternità. Nel quinto capitolo abbiamo poi questo testo molto interessante, la Shirat Devorah, che è un testo estremamente difficile, come tutti i brani poetici della nostra tradizione. Nella Shirah inizialmente Devorah sembra attribuire a sé tutta quanta il merito della vittoria, ma qui ugualmente alla fine emerge sempre con più forza una figura, che è la figura di Yael, che diviene la vera eroina all'interno della storia. Tevorach minashim Yael eshet chever akeni minashim baoel Tevorach, dice il versetto. Sia benedetta fra le donne Yael, moglie del Kenita Chever, fra le donne che stanno nella tenda sia benedetta. Ma negli ultimi versi abbiamo un'altra figura femminile, figura struggente, che è la figura della madre di Sisera. Negli ultimi versetti della Shirah appunto compare questa figura, che nel quarto capitolo non c'era. È scritto in merito: la madre di Sisera stava osservando e spiando attraverso la finestra. Perché ritarda a venire il suo carro? Perché si indugiano i passi dei suoi cocchi? La mamma di Sisera si aspettava una vittoria d'avvolgente da parte del figlio nella battaglia. Le più sagge fra le sue principesse le parlano, essa pure rivolge a se stessa parole di risposta. Certo hanno trovato e stanno dividendosi il bottino, una donna, due donne spettano ad ogni uomo. Preda di stoffe a molti colori si assegna a Sisera, preda di stoffe ricamate a molti colori. Quindi si aspettava una vittoria, un bottino di guerra, il fatto che venissero prese delle donne bellissime fra il nemico, e queste sarebbero state poi spartite, insomma, fra i vincitori, e certamente Sisera avrebbe avuto un ruolo importante in tutto ciò. Come sappiamo, la storia è andata in modo totalmente diverso. Cosa possiamo imparare da questo fatto? Intanto che le aspettative delle persone non sempre vengono ripagate a pieno. La storia non va sempre come ci aspetteremmo. Sisera avrebbe dovuto ottenere una vittoria schiacciante nella battaglia e invece ottiene una morte orribile. Questo è un aspetto importante all'interno della storia di Israele. Spesso troviamo dei rovesci che avvengono per mano divina. Ma c'è un altro aspetto importante che compare all'interno della nostra tradizione, che è quello che dal gemito della mamma di Sisera deriva poi il suono dello shofar. Cosa vuol dire? Che appunto da questa donna non ebrea, appunto da questa donna nemica, arriva uno dei simboli fondamentali all'interno della nostra tradizione, per insegnarci cosa? Che dobbiamo tener conto anche delle sofferenze del nostro nemico quando ci rapportiamo con il mondo. E questo è un aspetto fondamentale della nostra lezione. Se vogliamo che Kadosh Baruch Hu ci ascolti, dobbiamo anche in qualche modo comprendere i sentimenti del nemico ed avere una reazione umana con lui. Da questo lamento arriva il suono dello shofar. Da questa guerra cosa deriva proprio il seguito della storia? Nuovamente che la terra di Israele torna ad avere un periodo di tranquillità. Il paese rimase tranquillo per 40 anni, ma appunto poi inizierà un periodo difficile con un altro assoggettamento del popolo ebraico, che sarà quello di Midian. Ma questa è un'altra storia, la storia di Gidon, che affronteremo poi nel prossimo incontro.